Capitano tutte a me, pensavo guardando un moscone prigioniero che si ostinava a sbattere la testa nei vetri. Moscone, novità o persone? Disse ridendo Annalena, che entrava nella stanza. Ma eravamo ben lontane dall'immaginare così prossima una novità di una tale portata. Il giorno dopo era l'8 settembre. L'armistizio fu accolto con giubilo, specialmente dalle mamme. Presto torneremo a casa nostra! Dicevano con un sospirone di sollievo e gli occhi ridenti. Il babbo scuoteva la testa. Il bollettino dice: la guerra continua. I tedeschi sono sempre tedeschi. Quanto a noi cugini, ora che forse si avvicinava il momento di separarci, di riprendere ognuno la sua strada, eravamo come disorientati, un po' a disagio. Un pensiero per me era fisso e dominante su tutti gli altri. Tornata a casa, in città, l'avrei riveduto. A quel pensiero si accompagnava non la gioia, ma l'angoscia e il tormento. Il cuore era chiuso ad ogni speranza. Tuttavia mi sentivo in pericolo, come un disperato giocatore che ha visto la sua rovina perdendo l'ultima posta e non ha più nulla da giocare. Eppure trema all'idea di ritrovarsi al tavolo verde. Il moscone, dopo la novità, portò al poggio anche le persone. Una sera arrivò il giovinotto di una delle ragazze degli Stelli, affamato e senza divisa. L'8 settembre era scappato come tanti altri militari e dopo un viaggio avventuroso ce l'aveva fatta a tornare a casa. Ma in quei giorni se ne dicevano tante, circolavano anche delle brutte voci. I soldati poverini tornavano alle loro case, alle loro famiglie. Ma c'erano altri, sbandati e fuori legge, che approfittavano di quel caos per venire a rubare o a far peggio, specie nei luoghi solitari. Al poggio, dichiarò la zia Clara, non era davvero prudente restare con tre ragazze, anzi assolutamente irrazionale. Lei, in attesa di poter tornare in città a casa sua, sarebbe andata ad abitare in paese insieme ad Annalena. La mamma le dava ragione, ma non poteva decidere nulla, soggetta com'era alla patria potestà. La zia Freda, per sua natura, rifuggiva o rimandava qualsiasi decisione. Per lei il decidere, verbo preferito dalla cognata, era invece sempre insopportabile, terribile. Del resto non aveva femmine. Nostro padre, poi, come disse la zia Clara, eludeva il problema. «Ma stai un po' quieta», le rispose una volta calmo calmo, con quel suo risolino provocatorio che aveva il potere di far perdere i lumi alla zia e non solo alla zia. Non ci sono mica solo le nostre figliole. Mi pare o ci sono altre 7 o 8 fior di ragazze contadine? Quantauccio rideva come un matto a quelle paure. Difenderò l'onore di una cugina con la cerbottana, ci disse, soffiando via da una canna un rametto appuntito come una minuscola freccia. Altre volte canticchiava sulle note della cavalleria. Priva dell'onor mio rimango. La zia Clara non resistette a lungo e partì davvero con armi e bagagli insieme ad Annalena. La casa del poggio, dopo la loro partenza, era più grande e più vuota. Mi accorsi che Uccio aveva perso un po' del suo mordente, della sua inesauribile inventiva. Era più serio, persino un po' musone. Vedi, mi disse, la zia Clara era la razionalità e per contrasto a noi piaceva essere irrazionali e Annalena levò le ciglia un po' in su come riflettesse. Ecco, e gli occhi grigi sfavillarono. Annalena ha una specie di Sancho Panza e noi ci si sentiva Don Chisciotte. Vuoi scommettere che d'ora in poi saremo ridotti a guardare l'orologio? Sarebbe tristissimo, tristissimo davvero. Ordine, precisione, puntualità. Ma che gusto c'è ora a fare il contrario se nessuno si arrabbia? E senza il nostro Sancho, ci riuscirà di fare ancora Don Chisciotte?